Grazie, buongiorno a tutti. E come ha introdotto il tema la dottoressa Bertuzzi, mi occuperò di presentarvi un po' le fasi precedenti del progetto in una brevissima introduzione per collocare un po' anche i risultati attuali e vi darò alcuni primi risultati che riguardano i primi partecipanti a questa fase del progetto che, a differenza appunto della prima fase esplorativa, ha consentito la partecipazione anche a coloro che non hanno mai ricoperto il ruolo di direttore generale. Quindi la grossa differenza rispetto alla prima fase esplorativa è appunto questa, quella di aprire la possibilità di autovalutare il proprio profilo di competenze, la propria esperienza professionale, è stata data anche a coloro che non hanno mai ricoperto questo tipo di ruolo, per permettere appunto anche un confronto con un modello, con un profilo di competenze che è quello che è stato messo a punto nel corso della prima fase. Movimento Italy quindi rappresenta certamente uno stimolo, no, al mettersi in movimento e riconosce anche la disponibilità, l'apertura al mettersi in gioco che le persone che hanno partecipato alle prime due fasi hanno in qualche modo dimostrato, perché, come sottolineava Michele Bertola prima, partecipare a questo progetto significa in un certo qual modo mettersi in gioco, cioè autovalutarsi, investire proprie risorse, se non altro tempo, ma anche un aspetto non irrilevante economico, per ottenere, diciamo, un'autovalutazione ma anche un'eterovalutazione dal punto di vista del proprio profilo di competenze e del proprio percorso professionale. Ecco, la precedente a Movimento Italy riguarda un progetto che è stato portato avanti con Andisera, che abbiamo chiamato Playmakers, e che è stato un po' l'oggetto del convegno Forum PIA dell'anno scorso, che ha riguardato cioè una popolazione di direttori generali che in qualche modo hanno partecipato alla prima fase del progetto per valutare le proprie competenze e contribuire con la loro partecipazione a mettere a punto un profilo di competenze caratteristico del ruolo di direttore generale, anche in funzione però delle realtà dove questo tipo di ruolo si va a concretizzare. Quindi il tema centrale è quello delle competenze: quali sono le competenze per le figure di vertice, e in qualche modo, anche come ricordava il dottor Mochi, si tratta appunto di ruoli interfaccia tra la politica e l'apparato gestionale, quei ruoli cerniera che Carlo Mochi ha citato nella fase introduttiva e che hanno soprattutto la caratteristica di essere certamente ruoli cerniera ma con un profilo sicuramente manageriale. Quali sono le competenze che caratterizzano queste figure? Ecco, sicuramente uno degli aspetti che è stato evidenziato nella storia di questo progetto riguarda le competenze trasversali, cioè quelle competenze che possono essere in qualche modo impiegate utilmente in contesti anche molto differenti tra di loro, cioè in enti di dimensioni differenti, in enti che hanno problemi differenti, come citava Michele Bertola, da risolvere, e che hanno caratteristiche peculiari. Ci torneremo su questo punto, ma i punti essenziali che hanno portato a questa fase del progetto riguardano sicuramente la valutazione delle competenze trasversali, i rapporti con la politica e con le figure dirigenziali, un certo tipo di orientamento e sviluppo di carriera, cioè come si fa a orientare la carriera potenziale, no? La famosa valutazione del potenziale, come si fa a valutare le possibilità potenziali di carriera per un dirigente che potrebbe anche non avere, come ricordava Cristina Bertuzzi, soltanto l'opzione di accedere al ruolo di direttore generale come naturale sviluppo di carriera. Esistono anche delle opzioni orizzontali di carriera, cioè dell'affrontare e del ricoprire incarichi che hanno altre caratteristiche, hanno magari responsabilità differenti, più ampie, in settori differenti. Non necessariamente la prospettiva verticale è l'unica che può essere appetibile per una persona che ha esperienza da dirigente, che sente l'esigenza di cambiare. Ecco, certamente l'ultimo punto che riguarda l'aspetto delle competenze e delle fasi precedenti del progetto riguarda la rete di relazioni. Ci siamo resi conto, anche sulla base della ricerca scientifica, ma anche degli incontri che abbiamo svolto e che abbiamo fatto con coloro che hanno partecipato al progetto, che è un aspetto essenziale del ruolo del direttore generale o comunque del dirigente di vertice nelle pubbliche amministrazioni, riguarda la capacità di gestire una rete di relazioni e che in qualche modo comporta la costruzione di una comunità professionale. È un punto che Andige l'ha evidenziato molto, molto concretamente nel corso del progetto. L'obiettivo quindi è di creare una comunità professionale, non attraverso un approccio, diciamo, obbligatorio o un approccio prescrittivo, ecco, ma favorendo i luoghi di incontro tra le persone e le occasioni di scambio di conoscenze, di buone pratiche e tutto quanto può essere veicolato da una comunità professionale, soprattutto il confronto tra le esperienze. E quindi gli obiettivi del progetto Playmakers riguardano, in estrema sintesi, la validazione dei percorsi professionali, l'orientamento e lo sviluppo di carriera dei partecipanti, ma anche la promozione dei profili più adatti presso le amministrazioni che hanno, come diceva Michele Bertola, dei problemi da risolvere. Si rivolge quindi a due tipologie, diciamo, di partecipanti. Una prima che riguarda coloro che hanno già ricoperto questo ruolo e in qualche modo vogliono sottoporsi ad un'autovalutazione anche per rendersi più visibili nel potenziale mercato, no? Delle figure professionali. Ma anche a una seconda tipologia di partecipanti, e quindi, come dicevo prima, dirigenti che abbiano intenzione di mettersi in gioco e intraprendere un percorso di sviluppo professionale che parta dalla restituzione di un profilo di competenze che viene in qualche modo validato attraverso l'analisi del curriculum professionale e di una serie di evidenze documentali che andiamo a chiedere e sulla base delle quali andiamo a chiarire e approfondire alcuni aspetti dell'attività lavorativa che queste persone svolgono nelle loro realtà lavorative. Ecco, ovviamente ci sono dei punti di attenzione. I punti di attenzione di questo progetto riguardano certamente il supporto alla crescita professionale, allo sviluppo delle competenze e soprattutto riguardano il punto del feedback, cioè una caratteristica essenziale di questo progetto riguarda il feedback che si restituisce ai partecipanti sulla base del loro profilo di competenze e dei possibili percorsi di carriera. Quindi non si chiedono soltanto informazioni e non si restituisce un punteggio nudo e crudo, tra virgolette, ma si cerca di favorire un dialogo con le persone che partecipano e si dà la possibilità di confrontarsi sul profilo delle competenze individuali che emerge dall'analisi. Ecco, un altro punto di attenzione riguarda appunto il riferimento per gli amministratori nella scelta delle figure di vertice. È evidente che risolvere problemi differenti richiede profili di competenze che possono essere peculiari e che in qualche modo possono essere confrontati con quelli che emergono dalle analisi individuali. Quindi è una sorta di facilitazione nell'incontro tra domanda e offerta di professionalità. Ecco, questi sono i punti principali di attenzione. Un altro aspetto, secondo me, importante è che si tratta di un processo dinamico, cioè non si tratta di costituire una volta per tutte un registro o un albo che abbia in dettaglio delle competenze predefinite, ma si basa su una fase di analisi e successive periodiche rivisitazioni dei profili di competenze in modo da mantenere aggiornate e di cogliere anche i cambiamenti che questi profili di competenze potrebbero subire nel corso del tempo. Certamente un altro punto riguarda appunto le reti di relazioni che dal nostro punto di vista sono un aspetto fondamentale per veicolare sia le conoscenze e le buone pratiche, ma anche le occasioni di incontro e di confronto tra le persone che ricoprono questi ruoli di vertice nelle pubbliche amministrazioni e in qualche modo possono favorire lo scambio di buone pratiche anche tra amministrazioni, non soltanto tra persone sostanzialmente. Tutto questo ovviamente cerca sempre il conforto scientifico, oltre che del professor De Polo, ma anche di consessi internazionali, ai quali noi cerchiamo sempre di sottoporre per validazione, no, la bontà del nostro modello. Questo è avvenuto 2 anni fa a un convegno internazionale di psicologi del lavoro, e questo avverrà anche tra pochi giorni a Maastricht, dove andremo a presentare le evoluzioni di questo progetto. Devo dire che in effetti i riscontri sono sempre molto positivi, e c'è un certo stupore a livello internazionale del come si possa con successo portare avanti un'esperienza di questo tipo. Noi diciamo sempre che molto dipende anche dalla motivazione, della disponibilità delle persone che accettano di mettersi in gioco. Questo è un punto sul quale torno spesso, ma che secondo me è molto importante. Ecco, riguardo ai primi risultati, il progetto è partito da qualche mese e devo dire che in effetti vi darò alcuni primi risultati che riguardano i primi partecipanti. Non si tratta di risultati da considerarsi esaustivi o definitivi in questo senso, ma riguardano, diciamo, una cinquantina di persone che hanno in qualche modo partecipato accedendo al questionario, di cui circa la metà l'ha completato effettivamente, perché richiede una serie di informazioni e un processo che non si esaurisce in una giornata, ecco. Quindi vi riporterò alcuni risultati che fanno riferimento a un piccolo campione di persone, che però in qualche modo può darvi già qualche elemento per valutare chi sono quelli che hanno accettato di mettersi in gioco e quali sono le caratteristiche che li contraddistinguono. Certamente dal punto di vista del confronto tra i primi partecipanti mi sembra utile sottolineare che è circa la metà è rappresentata da coloro che hanno già ricoperto un ruolo di direzione generale, mentre c'è una quota significativa, un 20%, un quinto, un 21,7%, che invece non ha mai avuto questa esperienza e ha in qualche modo cercato di mettersi alla prova e di autovalutarsi rispetto a un profilo di questo tipo. Una nota interessante è che, se facciamo un confronto tra la prima fase esplorativa del progetto, che era riservata soltanto ai direttori generali, si nota una diminuzione apprezzabile dell'età media dei partecipanti, che ora è di 48 anni, anche se il campione è abbastanza limitato, mentre era di 53 per la prima fase del progetto. Quindi aprire, diciamo, anche a chi non ha un'esperienza da direttore generale comporta in qualche modo anche un abbassamento dell'età media, diciamo, dei partecipanti, ecco. Un altro punto di interesse forse riguarda l'incarico attualmente ricoperto da chi partecipa, e sostanzialmente la maggior parte, ecco, i tre quarti, lavora presso amministrazioni comunali principalmente, con incarichi che hanno una durata media di circa 5 anni, con alcuni casi in cui ci sono stati dei rinnovi degli incarichi da direttore generale fino a una durata un po' più lunga. Chiedo scusa per il tono di voce, ma sono un po' influenzato, quindi scusatemi se non è proprio chiaro, ma sono vittima dell'influenza. Ecco, un aspetto interessante forse riguarda il percorso formativo, diciamo la storia formativa delle persone che hanno partecipato, dove si trova anche su numeri bassi una prevalenza di formazione in ambito giuridico, ecco. La maggior parte degli incarichi, ovviamente di coloro che ha ricoperto in precedenza un incarico di direzione generale, vede una netta prevalenza dell'ambito pubblico, cioè chi partecipa al progetto nella maggior parte ha un'esperienza, anche se non quella immediatamente precedente, ma in precedenza nel proprio curriculum professionale nell'ambito pubblico, circa un quinto nell'ambito privato. È interessante vedere invece quello che riguarda il settore di attività, cioè dove sono stati impiegati, in che settore di attività sono stati impiegati in precedenza rispetto al curriculum professionale. Come si vede in maniera forse un po' appannata, la parte maggioritaria di coloro che partecipa al progetto ha avuto incarichi, è stato impiegato nell'ambito amministrazione, finanza e controllo di gestione, un po' come diceva il professor Garlatti prima, cioè viene da quelle aree che hanno una visibilità trasversale sul funzionamento dell'organizzazione in generale. La maggior parte, circa il 40%, ecco, ha una storia professionale che viene da quest'area. Poi ci sono altri casi in ordine, diciamo, di numerosità, ecco, come potete vedere. In ambito organizzazione, certamente aree principalmente di staff, sostanzialmente. Ecco, è vero che Circa un quarto però dei partecipanti, quelli che vedete nella linea rossa, ha un'esperienza precedente che non è inquadrabile in maniera esclusiva in una delle categorie che abbiamo utilizzato. E in effetti occorre dire che le esperienze precedenti di una quota significativa, diciamo circa un quarto, viene da settori tra di loro molto diversi. Abbiamo utilizzato un'infografica, se volete, per dare un'idea dei termini un po' più utilizzati, e fanno sicuramente capo, diciamo, a aree di staff, ecco. Tuttavia, con l'aumento dei partecipanti sarà possibile costruire delle categorie più precise. Ecco. Ci sembrava utile darvi un'idea anche dal punto di vista visivo della eterogeneità, no? Delle esperienze precedenti che caratterizzano chi partecipa al progetto. Quindi, se è vero che non è omogeneo il profilo dei ruoli che queste persone andranno ad occupare come direttore generale, è anche vero che si proviene spesso da percorsi molto diversificati tra di loro, quello che il dottor Bertola citava all'inizio, all'introduzione di questa giornata. Ecco. Una cosa interessante riguarda le dimensioni dell'ente in cui le persone hanno lavorato. La maggioranza delle esperienze riguarda organizzazioni di livello intermedio, cioè tra i 51 e i 500 dipendenti, per utilizzare le categorie che abbiamo scelto noi per creare delle classi. Ecco. Sono pochi quelli che hanno lavorato in organizzazioni di grandi dimensioni o di dimensioni molto piccole. La maggior parte si colloca appunto in una dimensione intermedia, con vantaggi e svantaggi appunto dal punto di vista dell'operare concretamente in queste realtà. Un altro aspetto riguarda invece l'esperienza di gestione di risorse. È un aspetto che abbiamo introdotto in questa seconda fase del progetto per cercare di capire in che misura le persone che ricoprono un ruolo di direzione generale o aspirano a ricoprire questo tipo di ruolo hanno esperienza di gestione di risorse, sia di personale sia di risorse finanziarie. Come si vede, rispetto ai primi partecipanti, quindi prendete questi dati con le molle necessariamente, una quota non trascurabile non ha mai gestito direttamente risorse finanziarie, quindi ha sempre lavorato in aree sostanzialmente dove non c'era un budget gestito direttamente. Questo, per chi osserva, secondo me è un punto di attenzione per alcune riflessioni che possono essere fatte, ecco. Un altro punto di interesse riguarda la formazione continua, e per chi partecipa a questo progetto sembra sia abbastanza normale continuare a investire nella propria formazione. Questo un po' fa il paio con il mettersi in gioco, continuare a investire nella propria formazione anche, diciamo, al termine di un percorso accademico, un percorso universitario che potrebbe anche essere un po' in là nel tempo. La maggior parte delle persone che partecipa a questo progetto ha proseguito la propria formazione attraverso master o corsi specifici, e una quota importante di loro ha anche sfruttato o tratto beneficio da esperienze lavorative all'estero. Mi piace sottolineare questo punto, perché ricordo come nella fase 1 del progetto, quindi la ricerca esplorativa tagliata solo sui direttori generali degli enti locali, questo dato era il 15%. Quindi, sebbene siano numeri bassi, sebbene ci siano delle differenze nella composizione dei partecipanti, e mi piace notare come sia circa raddoppiata la percentuale di coloro che riporta l'utilità di un'esperienza all'estero nella costruzione del proprio percorso professionale. Un altro aspetto riguarda gli ambiti di attività, cioè dove siamo andati a chiedere alle persone dove secondo loro si ritengono più attrezzati o meglio attrezzati nello svolgere al meglio il proprio lavoro. Emerge come dove le persone si sentono più esperte, più capaci, sia come si vede l'ambito della pianificazione, a seguito dall'ambito dell'organizzazione e poi dall'ambito della valutazione, dei processi di valutazione in generale. L'aspetto dove sembra che ci sia più esigenza di consolidare le proprie competenze riguarda l'ambito della gestione dei progetti. Ho riportato sotto la scala di valutazione che è stata utilizzata per capire un po' come sono stati attribuiti i punteggi. Quindi un valore basso significa un'autovalutazione migliore. Questo è un po' per darvi una chiave di lettura. Un punto che invece rappresenta una novità nella seconda fase del progetto riguarda le ancore di carriera, cioè quei valori, quelle quei fattori che per le persone rappresentano un ancoraggio, cioè i punti di riferimento che le persone utilizzano per programmare, costruire, inventare la propria carriera. E abbiamo fatto un esercizio di confronto tra le ancore interne e le ancore esterne, intendendo con ancore interne quelle che le persone tendono ad utilizzare per orientare la propria carriera professionale senza pensare ad un ruolo specifico, mentre per ancore esterne abbiamo considerato quei riferimenti, quei fattori che le persone considerano pensando ad un ruolo professionale specifico. Qui vedete due linee dove quella rossa è stata prodotta chiedendo a chi ha già svolto, chi ha già ricoperto il ruolo di direttore generale, pensando al ruolo di direttore generale, quanto conta per lei la competenza tecnica, la competenza manageriale, la creatività, l'avere un ambito ampio di autonomia, per esempio nel gestire, nel programmare il proprio lavoro, o quanto conta per esempio la stabilità lavorativa, quindi un contratto a tempo indeterminato, ad esempio, oppure quanto conta la sicurezza geografica, cioè la possibilità di svolgere il proprio lavoro in una determinata area geografica che per noi potrebbe essere quella di residenza, ad esempio. Oppure quanto conta nel ruolo, diciamo, del direttore generale la possibilità di in qualche modo mantenere un certo tipo di stile di vita, o quanto conta la possibilità, diciamo, lo spirito di servizio, quanto conta nel ruolo del direttore generale la possibilità di fare qualche cosa per il cittadino. Questo è l'ancora di carriera che riguarda il servizio. Oppure quanto conta per il ruolo del direttore generale il tema della sfida, del vincere nel risolvere problemi, nel fare qualche cosa che prima non era stato fatto, nel portare innovazione. Infine l'ancora che riguarda l'occupabilità, quanto conta per il ruolo del direttore generale poter contare su un profilo di competenze che garantisce in qualche modo occupabilità. Questo è stato chiesto sia pensando al ruolo di direttore generale a coloro che avevano ricoperto in passato questo tipo di ruolo, ed è la linea rossa che vedete, ma è stato chiesto anche a coloro che non avevano mai ricoperto questo tipo di ruolo e hanno per esempio un'esperienza dirigenziale alle spalle, pensando alla propria carriera professionale, cioè quanto conta per lei senza pensare al ruolo specifico del direttore generale. Come vedete, abbiamo messo questo tipo di radar chart per evidenziare gli aspetti dove ci sono alcune differenze. Alcuni di voi avranno delle ipotesi sulla ragione di alcune differenze. Certo è interessante notare come l'ambito dell'autonomia rispetto, diciamo, al delta che c'è tra ancore interne e esterne abbia un certo impatto, per esempio, ma anche quello che riguarda l'ambito della sfida e della competenza manageriale. Non entro troppo nel dettaglio, ci sarà magari modo di approfondire più in dettaglio in seguito, perché il tempo che abbiamo a disposizione è abbastanza poco, però mi piaceva darvi almeno dal punto di vista visivo questo tipo di informazione. In sintesi, abbiamo messo anche le competenze che possono essere, diciamo, descritte come punti di forza e aree di miglioramento nella migliore tradizione dell'assessment, e certamente, come si vede dalla tabella che abbiamo riportato, gli ambiti, le competenze per le quali le persone che hanno partecipato si sentono più forti riguardano sicuramente l'ambito dell'autorevolezza, dell'attenzione agli obiettivi e del conoscere la propria organizzazione. Quelle dove invece pare vi sia più margine di miglioramento riguarda il proprio sviluppo tecnico o professionale. Ecco, qui in forma testuale trovate quello che era già scritto sostanzialmente nella tabella. Un aspetto invece che mi preme evidenziare e che fa parte, si richiama un po' anche al motto di Forum PA 2011, riguarda l'aspetto delle reti sociali. Cioè, il motto di Forum PA 2011 recita: siamo tutti nodi della stessa rete. In effetti l'ambito delle reti sociali è uno degli aspetti che abbiamo considerato nel mettere a punto questo modello, e parte da due domande. La prima riguarda il tema di Forum PA 2011, la seconda riguarda In che modo le reti sociali possono aiutare le figure di vertice nella pubblica amministrazione? Le reti sociali non sono soltanto le piattaforme, quelle commerciali, tipo Facebook, LinkedIn, tutti quei siti e quei format che possono in qualche modo aiutare l'incontro tra le persone, ma le reti sociali sono parte della nostra vita quotidiana, come si discuteva prima di questa mattinata con alcuni di voi. Nelle reti sociali noi in qualche modo siamo inclusi senza che ce ne rendiamo conto, senza utilizzare strumenti specifici di relazione mediata dal computer, ma semplicemente incontrando le persone e anche telefonando alle persone. Uno degli aspetti che abbiamo incluso in questa seconda fase del progetto riguarda l'analisi delle reti sociali, cioè chiedere a chi partecipa di indicare un numero a scelta di persone con le quali loro sono in contatto per motivi sostanzialmente professionali, per un confronto, per uno scambio di informazioni, per avere anche da un certo punto di vista un aiuto dal punto di vista della risoluzione di problemi. Quella che vedete qui è una rappresentazione grafica, se volete, di esempio, non è quella definitiva, ma che vi dà l'idea di quali possono essere i risultati e in qualche modo possono essere utilizzati per spiegare alcuni processi. Ovviamente, ecco, il vantaggio di includere anche questo tipo di indagine riguarda sicuramente il visualizzare canali che portano informazioni, sicuramente favorire la trasmissione di conoscenze e best practices e il supporto anche a processi di leadership e di collaborazione con altri enti, sicuramente, oltre ovviamente ad aiutare le persone a sviluppare il proprio percorso di carriera. Concluderei citando una breve survey che è stata data, a cui è stato dato avvio in partnership con Forum PA, per capire in che misura questo tipo di approccio, questo tipo di modello può essere trasferibile ad altre realtà, come possono essere direzioni, diciamo, figure di vertice in altre realtà che non siano soltanto gli enti locali, ma che possono essere per esempio le ASL o altri contesti. Ecco, abbiamo dato avvio insieme a Forum PA ad una survey che servisse in qualche modo a esplorare quali sono le possibilità di trasferire questo tipo di modello ad altre realtà. Ovviamente anche qui i risultati sono parziali perché appena preso avvio, quindi c'è la possibilità di arricchire questo tipo di database nei prossimi giorni, ma si è chiesto sostanzialmente alle persone che rispondevano quali sono secondo loro per esempio i costi e i benefici dell'assenza della figura del direttore di vertice qualora vi sia, cioè facendo conto a una realtà in cui vi sia il direttore generale, se dall'oggi al domani venisse meno perché si decide che questa figura non serve più, quali sarebbero le conseguenze? Ecco, dal punto di vista dei costi, la maggior parte delle persone ha risposto che i costi dell'assenza di questa figura sarebbero un minor coordinamento tra i dirigenti e la difficoltà nella pianificazione strategica. Quindi i costi del togliere questo tipo di figura sarebbero principalmente rappresentati da queste due categorie. Quali sarebbero invece i benefici? Sostanzialmente uno solo, i minori costi dal punto di vista economico. Questi sono i primi risultati che questa survey ci sta dando. Ovviamente ho fatto una semplificazione, i valori sono soltanto quelli al di sopra del 10% delle risposte. Un altro aspetto invece che abbiamo considerato, riguarda quali siano le competenze che queste figure dovrebbero avere secondo chi ci risponde. E sicuramente svetta la capacità di porsi come cerniera tra politica e gestione, in senso seguire poi l'autorevolezza e la motivazione al cambiamento. Alla domanda invece quali secondo lei sono le componenti più importanti per il percorso di carriera, cioè quelle famose ancore che vi dicevo prima, svetta la competenza manageriale, ma mi piace farvi vedere anche l'importanza che secondo chi ha risposto ha la creatività. Lascio lì questo tipo di commento alle vostre riflessioni. E certamente concluderei appunto con il tema principale che riguarda quali sono le competenze per le figure di vertice sulla base dei primi risultati che abbiamo ottenuto e anche delle risposte che stiamo ottenendo alla survey su un campione più vasto. Sicuramente riguardano l'interpretare le situazioni, il relazionarsi con la politica, con i dirigenti e con il contesto geografico, locale per chi lavora negli enti locali e l'ambito della pianificazione, cioè dell'affrontare le situazioni e i problemi. Chiuderei con il tema di Movement Italy perché è quello che sicuramente può rappresentare l'interesse principale negli anni a venire, ecco. In sostanza, ecco, si tratta appunto del presentarvi un modello che secondo noi può essere trasferito anche ad altre realtà e che dal punto di vista della partecipazione sta riscuotendo un discreto interesse con risultati che ci piace presentarvi nel loro dettaglio. Vi ringrazio e mi scuso per il tempo eccessivo.